cultura che non ti aspetti.
Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. Questa sera in CAP andremo alla scoperta di monasteri che custodiscono ossa regali in Spagna, per la precisione, e con Francesco Fiori capiremo perché sono di attualità. Cominceremo anche a pregustare i suoni e le atmosfere di una manifestazione che sta per inondare di note il centro di Lugano. Domani infatti prenderà avvio la seconda edizione di Lugano Piano e si concluderà questa edizione domenica 23 agosto. Ne parleremo con Thomas Amiconi, organizzatore dell'evento. Il libro che Michele Serra ci consiglia nello spazio Nero su Bianco è di un giovane autore francese, Jérémy Moreau, e parla di pantere, o forse sono le pantere che parlano. Lo scopriamo alle 17.35 circa. A proposito di animali che parlano, prendiamo spunto da un film cinese con protagonisti un vitellino e una allodola che sta facendo molto parlare di sé. Segni particolari, pare che il film sia bruttissimo e nonostante tutto sta andando molto bene al botteghino. Quindi noi, con l'aiuto di Maglio Gomarasca, regista ed editore della rivista Nocturno Cinema, vi consigliamo tre film orrendi da vedere assolutamente. Infine, per la replica di Senza Vergogna avremo modo di riscoprire, nel caso ce ne fosse bisogno, le nefandezze, in senso buono naturalmente, che il direttore della divisione eventi e congressi della città di Lugano, Claudio Chiapparino, ha tirato fuori dall'armadio delle sue vergogne musicali. Il pezzo con cui apriamo questa puntata di K viene dal Belgio, dove troviamo una cantante e fisarmonicista molto interessante, si chiama Karine Germain e qualche anno fa, nel 2019, cantava questa Je brûle.
De savoir pourquoi tout se consume en moi. Je brûle de savoir pourquoi tout se transfigure en morceaux de toi. Je brûle.
un monastero medievale nascosto sotto una gigantesca parete di roccia, un incendio che avanza sui Pirenei e dei militari che entrano per evacuare 3 uomini morti quasi 1000 anni fa. È successo a San Juan de la Peña, nella provincia spagnola di Huesca, dove le fiamme hanno minacciato uno dei luoghi simbolo della storia aragonese, il suo Panteón Real, dove sono conservati i resti dei primi sovrani del Regno d'Aragona. Per salvarli dal fuoco sono stati trasferiti urgentemente. Una storia di oggi, ma che ci porta molto indietro nel tempo. Ne parliamo con Francesco Fiore, giornalista e blogger. Benvenuto, Francesco.
Grazie, Sergio. Buon pomeriggio a te e a chi ci ascolta.
Francesco, partiamo proprio da questa scena. Come si evacuano dei re morti da quasi 1000 anni?
C'è stato questo grosso incendio, siamo a Peña de Riglos, nel Pireneo aragonese, quindi nel nord-est della penisola iberica, e il fuoco si sta avvicinando pericolosamente ai 2 famosi monasteri della zona di San Juan de la Peña, ed è diventato necessario mettere urgentemente in sicurezza tutto ciò che poteva essere salvato, trasportato. È intervenuta la UME, cioè l'unità militare spagnola che è specializzata nelle emergenze, e anche i tecnici del patrimonio culturale. Era una situazione ovviamente molto complicata, concitata, le fiamme erano vicine, il terreno rendeva difficili le operazioni, hanno anche dovuto sospenderle a un certo punto e poi riprenderle, ma tra le cose che sono riusciti a portare fuori, a salvare, c'erano le urne con i resti dei re della prima dinastia aragonese. Quindi mentre centinaia di persone venivano sfollate dai paesi della zona, anche i vecchi abitanti di questo Panteón Real hanno dovuto lasciare il monastero per la prima volta in quasi 1000 anni, penso.
E chi c'è esattamente dentro quelle urne?
Dobbiamo spostarci un po' indietro nel tempo, siamo nell'undicesimo secolo e i nomi più importanti che sono sepolti, che erano nel Panteón Real, sono Ramiro I, il re morto nel 1063 e che è considerato il primo re d'Aragona, suo figlio Sancho Ramírez e anche il nipote Pedro I. Poi ci sono anche resti attribuiti ad altri membri della famiglia reale, però parliamo di base delle generazioni legate alla nascita e al consolidamento del Regno d'Aragona, cioè degli uomini che allora governavano questo piccolo regno cristiano dei Pirenei, che poi ha assunto un peso davvero enorme nella storia della Spagna e poi dell'Europa e del Mediterraneo.
E perché avevano scelto proprio San Juan de la Peña per farsi seppellire?
Perché questo monastero vecchio è costruito letteralmente sotto una gigantesca sporgenza della montagna, cioè c'era una roccia di fa da tetto, sembra quasi inghiottire l'edificio. E nell'undicesimo secolo questo santuario di San Juan de la Peña diventa strettamente legato ai riti della monarchia aragonese. È uno dei centri religiosi di questo nuovo regno e la famiglia reale lo sceglie proprio per questo come luogo della propria memoria dinastica. E ancora oggi il risultato è che tu puoi entrare in questo monastero sperduto sui Pirenei e trovarti fisicamente davanti a ciò che rimane degli uomini che governavano l'Aragona quasi 1000 anni fa.
Francesco, in questi giorni abbiamo letto di alcuni aspetti che hanno detto che nessun altro regno europeo conserva i resti della propria famiglia reale di quei secoli, del secolo X e XI. È davvero un caso così unico?
Questa, Sergio, è un'affermazione decisamente molto giornalistica, molto suggestiva, però non va proprio presa alla lettera, va un po' ridimensionata. È vero che questo caso aragonese resta eccezionale perché qui troviamo insieme diverse generazioni della prima famiglia regnante, quindi che sono legate direttamente alla fondazione del regno, che sono tutte nello stesso luogo dinastico medievale, però esistono casi altrettanto antichi, penso a Westminster per esempio, a Londra sono conservati i resti di Edoardo il Confessore, che è morto nel 1066, poi pensiamo a Saint-Denis, la grande necropoli reale francese, che ha una storia ancora precedente, perché ci furono sepolti decine di re e regine a partire addirittura dall'Alto Medioevo.
Ma sappiamo davvero a chi appartengono tutte queste ossa recuperate per salvarle dall'incendio?
Non è facilissimo perché nel Panteo Reale sono stati sepolti sovrani e, come accennavo prima, anche membri della prima dinastia aragonese, quindi familiari. E dopo quasi 1000 anni non è sempre possibile proprio associare ogni singolo resto a un nome con assoluta certezza, anche perché le tombe poi sono state aperte, modificate, restaurate più volte nel corso dei secoli e ciò che vediamo oggi è anche il risultato di questa lunga storia. Quindi abbiamo questa situazione un po' singolare. Perché sappiamo, che sotto quella roccia sicuramente riposa la famiglia reale che accompagnò la nascita del Regno d'Aragona, ma non tutte quelle ossa possono essere, certamente etichettate, identificate con un nome o un cognome.
Senti Francesco, tornando a San Juan de la Peña, questi santuari sembrano aver accumulato parecchie vicissitudini nei secoli.
Per esempio, sì, un'altra è che nel 1676 ci fu grande incendio che devastò il monastero al punto che i monaci decisero di costruirne un secondo, per questo oggi sono due, poco distante, circa 1,5 km. Però il Panteo Reale anche in quell'occasione rimase sotto la roccia e però quasi 350 anni dopo il fuoco è tornato a minacciarlo. Da qui poi sono passati tanti personaggi, monaci, pellegrini, sovrani e tra l'altro curiosamente proprio da queste parti passò anche Federico García Lorca che proprio in questi giorni qui in Spagna si ricordano i 90 anni dalla sua esecuzione, dalla sua morte ed è una coincidenza suggestiva visto il periodo, perché sappiamo precisamente che nell'agosto del 1933 il poeta Lorca attraversò questa parte dell'Aragona, passando proprio da Ayaca, a pochi però chilometri da San Juan de la Peña. Non sappiamo se abbia visitato il monastero, quindi non lo possiamo affermare, ma sappiamo che 93 anni fa il poeta percorreva queste montagne portando il teatro classico nei paesi sperduti dell'Aragona.
Tornando a noi, dove sono adesso i resti dei re e quando potranno tornare nel monastero?
E sono stati trasferiti momentaneamente al museo di Huesca, la provincia, dove possono essere conservati in condizioni di sicurezza, insieme a tutti gli altri beni che sono stati recuperati, evacuati. Non c'è ancora certezza su quando torneranno a San Juan de la Peña, perché prima ovviamente bisognerà, avere la fine dell'emergenza, che il fuoco sia definitivamente vinto e spento, e verificare anche le condizioni strutturali del complesso. Certo è che Ramiro I, Sancho Ramirez e Pedro I sono rimasti sotto quella montagna per quasi 1000 anni, hanno passato guerre, dinastie, epidemie, rivoluzioni e lo stesso regno di Aragona, al quale, che hanno fondato, al quale appartenevano, ha smesso da secoli di esistere come entità autonoma. E poi è arrivato un bel giorno, nell'agosto del 2026, in cui il fuoco, li ha costretti a tornare per qualche giorno a essere sani in viaggio.
A proposito di sovrani in viaggio, però attuali, chissà, magari avremo ancora occasione, Francesco, di tornare a parlare con te della situazione in Spagna. Lo faremo quasi sicuramente fra qualche mese, perché mi sembra di capire che c'è un po' di movimento, c'è la politica, ci sono le elezioni, ci sono tante cose che si muovono in Spagna in questo momento. Però a noi è fatto piacere raccontare invece una vecchia storia. Grazie mille, Francesco.
Grazie Sergio, buon pomeriggio a te, gli ascoltatrici e gli ascoltatori di K.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón. De la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida. De la autoridad, solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, a
africano clandestino, marijuana illegale. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
1998, ecco, questo è l'anno in cui è uscito questo clandestino, che sembra in realtà una specie di fotografia dell'attualità. Si parla di Ceuta, per esempio, tanto così, tanto per rimanere sulla stretta attualità. Comunque, lasciamo Manu Chao con uno dei suoi tanti grandi pezzi e vediamo un po' che cosa possiamo fare nelle prossime ore. Per i nostri anacardi, le segnalazioni della nostra agenda, ci portiamo un po' avanti nel tempo, ma non troppo. Ci proiettiamo a domani sera, quando prenderà avvio una manifestazione che porta letteralmente la musica nelle strade e nelle piazze di Lugano. E non con uno strumento qualsiasi, così facilmente trasportabile, no, no, con il piano. Ed è per questo che stiamo per entrare nell'atmosfera di Lugano Piano. Per capire meglio di cosa si tratta e di come si svolge questa manifestazione, raccogliamo l'organizzatore, cioè Thomas Amiconi. Benvenuto, Thomas.
Buonasera, è piacere.
Allora, Thomas, parliamo un po' di questa seconda edizione di Lugano Piano. Prima di tutto, ecco, qual è stato il consuntivo della prima edizione, prima di illustrare cosa fate in questi giorni?
Allora, devo dire che abbiamo riscontrato veramente un grande successo, non direi a sorpresa, ma comunque che ci ha fatto molto piacere. Ricordo che la prima edizione si è tenuta in aprile, quindi in primavera, e siamo stati, diciamo, molto fortunati anche dal punto di vista meteorologico, perché abbiamo avuto un fine settimana splendido con già molti turisti anche a Lugano, e quindi il riscontro è stato veramente ottimo, sia in termini proprio di partecipazione ma anche qualitativi, proprio perché la collaborazione con il Conservatorio della Svizzera Tegliana, che ha curato, diciamo, tutta la parte artistica, è stata vincente, come anche con tutti gli altri partner coinvolti, a partire da Cavai, che è il fornitore ufficiale dei pianoforti e lo sarà anche quest'anno. E quindi sì, assolutamente un'ottima edizione.
Ecco, un'altra novità, oltre al periodo in cui si tiene la manifestazione, è il fatto che avete ampliato la paletta dei generi, giusto?
Giustissimo, sì. Allora, magari dico ancora due parole sul fatto perché ci siamo spostati ad agosto. La scelta è venuta un po' insieme a un nostro partner strategico, che è Lugano Region, la città di Lugano. Abbiamo voluto provare la via di agosto proprio perché è uno dei mesi di occupazione più importante per la città di Lugano, turistica, e quindi con forse meno proposte rispetto ad altri mesi, e quindi vogliamo posizionarci soprattutto per proporre qualcosa anche nella città nel periodo di agosto, che comunque è un periodo ancora, ricordo, estivo e turistico molto importante. Sui generi musicali, questa è un'altra novità, quindi non solo ci siamo spostati da aprile ad agosto, abbiamo anche introdotto il genere jazz, perché ci sembrava importante di contaminare il festival musicale non solo con il genere classico, ma di aprirlo. E quindi questo è un primo esperimento che speriamo venga ben accolto, e non escludiamo che ci siano altre possibilità poi in futuro, perché il nostro è un festival musicale molto giovane, è solo la seconda edizione, ma con molta energia e molto, diciamo, molte buone intenzioni per farlo crescere negli anni. Ecco.
Ecco, facciamo immaginare a chi per caso non ha avuto la possibilità di vedere la prima edizione che cosa può succedere. Uno gira per Lugano sabato 22 agosto, facciamo un esempio, e tra le 11 e la sera o al tardo pomeriggio, ecco, può imbattersi in una performance in uno dei posti che avete scelto. Quanti sono, prima di tutto?
Allora, abbiamo la bellezza di 10 spazi, o in inglese location, comunque spazi, dove si suonerà, appunto forse in momenti diversi, e invito tutti ad andare sul sito internet www.lugano-piano.ch, dove si può scaricare il programma aggiornato della manifestazione, proprio per i 3 giorni, nel senso che apriamo venerdì, domani, sera alle 8 nel patio del municipio, per poi avere le 2 mattine all'HAC alle 11 di sabato e domenica, altrimenti tutti i programmi sono proprio immaginati per permettere a tutti di fare le proprie attività durante il giorno di sabato e domenica, e nel pomeriggio a partire dalle 17:30 animiamo questi spazi con musica, e ricordo che sono tutti assolutamente concerti gratuiti. Stiamo parlando di più di 70 concerti fra appunto genere classico e jazz, assolutamente gratuiti, e ricordo che sono di veramente ottima qualità. Abbiamo veramente degli artisti di primo piano, come anche degli allievi del conservatorio, ma quindi veramente abbiamo curato molto l'aspetto qualitativo.
Ecco, facciamo gli scongiuri, ma col tempo come siamo messi, cioè col tempo meteorologico, quali sono le opzioni?
Allora, non nascondo che abbiamo questi ultimi 2 giorni penato, perché vi lascio immaginare organizzare un evento del genere con tutto quello che implica a livello logistico, è una sfida non da poco. Comunque, per rispondere alla domanda, nel caso in cui non riuscissimo a svolgere l'apertura prevista a partire dalle 8 nel patio del municipio, abbiamo un piano B, che è quello di andare nello splendido asilo Ciani, a pochi passi comunque proprio dal cuore della città, e lì quindi al coperto e assolutamente in sicurezza, tutti quelli che vorranno potranno venire, c'è spazio per tutti, e quindi tutti potranno lì. Ma siamo, diciamo, abbastanza fiduciosi, abbiamo visto che per fortuna sabato e domenica il tempo regge, quindi sarà bellissimo, potremo fare festa in nelle diverse piazze, negli diversi ambienti fino a tarda sera di sabato e anche domenica pomeriggio, e io spero che il venerdì si possa fare come previsto l'inaugurazione nel patio del municipio, che è un po' il cuore pulsante della città.
Ecco, e partiamo proprio da qui, diamo delle indicazioni precise. Domani sera dalle 20:15, patio del municipio, tempo permettendo, con il concerto di Andrea Iermini, e alle 21:30, sempre patio del municipio, Federico Melis, poi la chiusura con Edoardo Bettacchioli e Daniele Del Gobbo. Questo è il programma
Esatto.
dell'apertura. Il programma completo,
Dell'apertura, sì.
sabato e domenica, lo ricordiamo, dove lo troviamo, Thomas?
E lo ritroviamo appunto sul sito internet della manifestazione, che dà anche altre informazioni utili e importanti, su chi tanto partecipa a questo progetto e chi anche ha contribuito diciamo, alla possibilità di realizzarlo, quindi a tutti gli sponsor, è www.lugano-piano.ch. E giustamente venerdì abbiamo l'apertura con Andrea Iermini e Federico Melis, abbracciamo già i 2 generi che caratterizzano un po' il festival, e avremo una chiusura con i 2 ragazzi che abbiamo, diciamo che Umbria Jazz Festival ha selezionato per le clinics, che ci porta a Lugano, e quindi questa è anche un'altra novità di cui ancora non ho parlato. Abbiamo una collaborazione, direi, assolutamente prestigiosa con l'Umbria Jazz Festival, che ci manda 2 ragazzi molto promettenti, a suonare a Lugano. Questa è adesso una delle prime sinergie importanti che realizziamo, e ne abbiamo in sviluppo diverse altre molto interessanti per il prossimo anno. Abbiamo già definito anche l'edizione prossima, diciamo del 2027, ma ne riparleremo quando faremo poi a consuntivo il bilancio di questa.
Perfetto, comunque sappiamo già che ci sarà una terza edizione. A questo punto, soprattutto per il tempo e non solo, in bocca al lupo. Grazie mille per essere stato con noi, Thomas Amiconi.
Grazie a voi.
esse rastro de alegria ainda paira agora. Esse cheiro que atravessa o meu corpo, minha memória. Quando você partir e quase esqueceu de voltar.
Ecco cosa succede quando artisti da tutto il mondo si incontrano. Mi spiego. Yun Miyake, trombettista giapponese che studia a Berkeley, incontra Bruno Capinan, o Capinanna, non so esattamente come si dica, è un brasiliano che sta in Canada, e alla fine ci esce questo Faroe Distantes. Stiamo parlando di un pezzo di quasi 5 anni fa, da Whispered Garden. Adesso invece, per quanto riguarda i libri, nel nostro spazio nero su bianco abbiamo Michele Serra che ci presenta il libro di un giovane autore francese, Jérémy Moreau.
La verità è che, nonostante il fatto che siamo nel 2026, nonostante il fatto che il fumetto, seriale e graphic novel è effettivamente sempre tra i libri più venduti nelle librerie, ecco, nonostante tutte queste cose, c'è ancora qualcuno che dice: ah, ma insomma, questi adulti che leggono ancora fumetti, ma non si vergognano. E poi ancora, i fumetti sono comunque roba per ragazzi, per ragazzini. Come se non esistesse la letteratura young adult, come se nella storia non fossero diventati classici molti di quei libri considerati per ragazzini. Vabbè, ma tutto questo per dire, ti trovi davanti un libro come questo, Il discorso della pantera, e al primo sguardo ti sembra un libro per bambini, no? Con degli animali, l'elefante, l'uccellino, il rinoceronte, la pantera appunto, che si incontrano e parlano. Però poi leggi e capisci di cosa parlano, e lì qualche dubbio ti viene, che forse non parlano a chi ha 10 anni, o meglio, non solo. Il discorso della pantera parla di esistenza, morte, amore, amicizia, parla di dovere e responsabilità, o meglio, ne parlano gli animali, e ne parlano come farebbero se le favole di Esopo fossero state scritte 2000 anni di filosofia più tardi. E non solo poi ne parlano, ma vivono situazioni che raccontano dilemmi etici, morali, esistenziali. Non so, c'è lo struzzo che finalmente decide di smettere di vivere con la testa ficcata nella sabbia. C'è il giovane elefante che si trova a confronto con il problema gigante della conservazione della memoria, della cultura. C'è il bufalo che vuole niente meno che salvare il mondo. E forse ci riesce. In alcuni casi il valore metaforico di queste storie è piuttosto chiaro e riporta alla mente i temi giganteschi della nostra epoca, l'emigrazione, il cambiamento climatico. In altri è più sottile, ma il racconto rimane sempre comprensibile a diversi livelli e soprattutto elegantissimo. E a chi dice che non si possono scrivere grandi racconti partendo dagli animali? Beh, leggete questo libro di Jeremy Moreau e magari anche Orwell, Adams e Sepulveda.
una specie di reggae post-apocalittico, una cosa di questo tipo. This World Over, questo mondo finito. Insomma, la gioia, l'allegria degli Ecstasy. Siamo nel 1984, un periodo in cui le paure, soprattutto per disastri nucleari e affini, era abbastanza insomma, forte, anche perché c'erano ancora i due blocchi. Si confrontavano le grandi potenze, gli Stati Uniti e la Russia, con toni spesso molto molto minacciosi. Questa era la visione di Andy Partridge, il leader degli Ecstasy, una visione, come si può immaginare, piuttosto cupa. Allora, sono passati ormai 42 anni da uno degli album più belli in assoluto, devo dire, della loro bella produzione. Gli Ecstasy, che forse non hanno avuto questa grandissima esposizione, questo grandissimo successo che forse avrebbero meritato, ma sicuramente si sono conquistati l'affetto, l'ammirazione e la devozione di molti molti appassionati di musica praticamente su tutto l'orbe terracqueo o giù di lì. Tornando a noi, ai giorni nostri, qui abbiamo invece un pianista che nel giro di relativamente poco si è affermato come uno dei pianisti più importanti della sua generazione. Stiamo parlando di Sullivan Fortner, che qui sentiamo con una anticipazione del suo ultimo album. Questo è il suo disco in trio, Sullivan Fortner Trio. Questa è Che Diablos. Nel caso voleste fare bella figura stasera o anche domani sera all'aperitivo fra uno spritz e l'altro, zigzagando tra lo stretto di Hormuz, la svolta anti-woke della sinistra americana, le ricette per risolvere il problema del clima impazzito, potreste ritagliarvi un ruolo di un certo rilievo mostrando approfondite conoscenze su uno dei temi del momento, l'intelligenza artificiale e in particolare su una delle società di punta di questa rivoluzione, OpenAI. Potreste, per esempio, sciorinare alcune informazioni tipo queste. OpenAI è stata fondata 11 anni fa, nel 2015, come società non profit. Uscendo dalla modalità maestrino, possiamo dire che tra i fondatori c'erano gli allora amici Elon Musk e Sam Altman, adesso si prendono a pesci in faccia. Lo scopo era alto e nobile, migliorare le condizioni di vita dell'umanità tutta. Risultato raggiunto solo parzialmente, forse. Nel frattempo, l'idealista società non profit è diventata una società per azioni. Negli ultimi mesi ha cominciato a stringere accordi miliardari in dollari con altre società attive nel settore. Il suo valore attuale è stimato attorno agli 850 miliardi di dollari, a fronte di una perdita netta registrata sull'ultimo esercizio di 21 miliardi. In altre parole, molto povere, vale tantissimo ma non guadagna niente. Misteri della finanza. Impiega più o meno 7.000 dipendenti. Dall'inizio di settembre saranno 7.001 ed è proprio questo nuovo arrivato che ci interessa. È un signore di 38 anni. Si chiama Jacob o Jacob Zimmerman. È nato in Unione Sovietica, allora si chiamava così, a Kazan. Poi il trasferimento in Israele e infine l'approdo in Canada. Ma questo è puro contorno. Quello che rende Jacob speciale è la sua mente. La sua bella mente, per citare un film di qualche tempo fa. E la citazione non è a capocchia, perché Jacob Zimmerman è uno dei più brillanti matematici dei nostri tempi, da poco insignito della medaglia Fields. Da settembre mette in pausa la sua attività principale per diventare un dipendente di OpenAI, la società presieduta da Sam Altman, con un compito importante: prendersi cura della sicurezza dell'intelligenza artificiale. Ecco, l'ultimo dettaglio che fornisco rischia di gettare una luce un po' differente sulla notizia di questa neo-assunzione. L'anno scorso Jacob Zimmerman ha firmato un importante studio, un paper in gergo, in cui analizza 5 ipotesi che potrebbero portare l'intelligenza artificiale a spazzare via dal pianeta la quasi totalità di una specie. Indovinate quale? Ebbene sì, proprio noi, i fastidiosi bipedi. Sono ipotesi di studio, per carità, nessuna di queste è considerata inevitabile, ma non si sa mai. Ed è per questo che ha scelto di lavorare con OpenAI, entrare nelle viscere, diciamo così, dell'intelligenza artificiale per vegliare sul fatto che nessuna di queste 5 ipotesi di sterminio totale si possa concretizzare. Ecco, dopo aver scodellato quest'ultima informazione per risollevare un po' l'umore degli astanti, vi consiglio di ordinare e pagare un nuovo giro di spritz per tutti e brindare alla sua salute. Caro Jacob, in bocca al lupo a te e un po' anche a tutti gli altri fastidiosi bipedi. The world. Tutte le sfumature possibili e immaginabili della voce di Al Jarreau, qui registrato pochi mesi prima della morte, stiamo quindi proprio nel 2017, con la NDR Big Band e con questo omaggio alla musica del grande duca Duke Ellington. Questa era Satin Doll. Adesso ci ascoltiamo Van Morrison con You Gotta Make It Through the World, e fra poco vi consiglio proprio di stare con le orecchie ben attaccate agli speaker, perché dei consigli del genere non credo che li sentirete molto presto.
Nobody knows you when you're down and out. You gotta make it through the world if you can. People talk about wrong and right, but you've got to make up your own mind. You gotta make it through the world if you can. I said if you can, if you can. You gotta make it through the world if you can. If you can, if you can. You gotta make it through the world if you can.
Van Morrison con You Gotta Make It Through the World. Allora, questi consigli così importanti, così interessanti, da dove partiamo? Di che cosa stiamo parlando? Un secondo e capirete tutto.
K.
Il consiglio, i consigli di oggi partono da un film che non è ancora arrivato da queste parti, però che sta facendo parlare di sé. Un film cinese, come possiamo metterlo? Tutti quanti sono abbastanza unanimi, lo hanno definito un film bruttissimo, per non dire altro, insomma, non utilizziamo altri termini anche un po' offensivi. Anche, voglio dire, la descrizione, la critica, ci sono andati molto pesanti. Una trama bizzarra, confusa, è un film d'animazione con un tratto che non si capisce. Fatto sta che questo film così brutto, e fa storia per questo, fa notizia per questo, è diventato uno dei blockbuster in Cina nelle ultime settimane. Ora, noi non l'abbiamo ancora visto. Sembra che stia tenendo più o meno testa, insomma, ai grandi film hollywoodiani tipo Odissea e Spider-Man Brand New Day. Non siamo proprio dalle stesse parti, però hanno già calcolato che questo film, che era partito malissimo, adesso in Cina ha incassato qualcosa tipo 2 milioni e mezzo di euro. È una storia, tra l'altro, proprio minimal in tutti i sensi, perché è stata anche costruita e realizzata da due persone, il regista e la mamma. Sulla base di questo spunto ci siamo detti: noi dobbiamo trovare tre film veramente brutti che però vogliamo consigliare con tutto il cuore, che bisogna davvero vedere una volta nella vita. E la persona migliore che abbiamo trovato, non ti offenderai Maglio, ma sei tu, Maglio Gomarasca, perché crediamo che tu, in quanto amante, appassionato, cioè tu hai fatto tutto praticamente, stai facendo tutto nell'ambito del cinema, ma soprattutto nei film di genere è difficile trovare qualcuno che ne sa di più. Quindi Maglio, prego, prima di tutto benvenuto.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Grazie per l'invito, grazie per la considerazione. Ovviamente mi rende molto orgoglioso.
Beh, adesso vediamo. Insomma, Maglio, stiamo per scoprire i tre film brutti, 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 che però bisogna vedere.
Allora, guarda, io mi trovo sempre molto, come dire, in imbarazzo quando devo parlare del brutto e del bello, perché sono dei concetti talmente relativi che non so come dire, il brutto, il bello bello annoia, non so se sei presente, no?
Sì, nel senso, anche la perfezione, un po' come quando vedi, certo,
come quando vedi anche quella ragazza che dice bellissima, sembra una fotomodella, sembra che palle, nel senso l'imperfetto sì, ma è vero, ma è vero. Oppure quando dall'altra parte possiamo parlare anche delle donne, no? C'è l'ideale maschile super muscoloso, super due palle, cioè nel senso invece l'imperfezione è quella cosa che rende secondo me il gusto un pochino più dinamico, e questa cosa è bellissima e nel cinema vale ancora di più. Cioè tu parlavi dell'Odissea, sicuramente è un film perfetto sotto tantissimi aspetti, veramente forse la ricerca da parte di Nolan della perfezione, però non necessariamente la perfezione è il bello assoluto, è quello che quando tu vuoi vai a casa o comunque ti ritrovi nel tuo ambiente hai voglia di vedere, perché comunque sia non è che noi cerchiamo la perfezione, noi l'abbiamo come mito, ma fondamentalmente ci accontentiamo di altre cose che troviamo più sexy, più intriganti.
Sì, siamo
quindi
umani, no?
Il bello e il brutto
siamo umani, Maglio, siamo imperfetti di natura.
Esattamente, probabilmente l'intelligenza artificiale ci darà quella perfezione che ci estinguerà,
wow.
Non lo so, però comunque questa è la cosa che potrebbe succedere. Detto questo, ripeto, secondo me nel cinema soprattutto, ed è quello che io dico sempre a tutte le persone, è importante sviluppare un proprio gusto. Poi c'è del brutto oggettivo, ma anche nel brutto oggettivo c'è, come dire, tutta una serie di differenze che devi fare. Perché c'è quel brutto di pancia che arriva, che ne so, dell'intenzione di un autore di fare un qualcosa più grande delle sue capacità, che risulta talmente onesto, talmente sincero, che è divertente. Ma faccio un esempio banalissimo, Ed Wood, no?
Ah beh,
Ed Wood,
certo,
è uno che aveva delle grandi ambizioni, lui non voleva fare il trash, come si dice oggi, lui voleva fare dei grandi film con due pinze e una banana, però non riusciva a farli, quello che è uscito era talmente brutto che diventava bello, no? La chiusura del cerchio, cioè perché era di pancia, perché era vero, perché era sincero. Quando invece si tenta di fare il brutto per cavalcare delle mode, perché va di moda il genere trash, va di moda la cosa così, non funziona mai. Quindi ci sono dei film, secondo me, che risultano belli nel loro essere brutti, perché sono sinceri, sono più sinceri di film belli.
Allora, partiamo dal numero 3, così facciamo finta che ci sia un podio. Cosa ci presenti?
Ma non lo so, io ti posso parlare dei miei guilty pleasure.
Prego.
Non so come dirti, però posso dirti che c'è un film horror, visto che oggi vanno talmente di moda gli zombie, no? E parlavamo del bello, il bello assoluto potrebbe essere Walking Dead, una serie per tutta la famiglia, paradossalmente, una serie talmente iconografica, con degli effetti speciali curatissimi e quant'altro, che però dopo la sesta stagione, dopo la quinta stagione, già ti sei veramente rotto le cose. E poi ti vedi un film come Le notti del terrore di Andrea Bianchi, dove c'è un nano che interpreta, perché ovviamente non potevano prendere un bambino, che interpreta un bambino che viene allattato al seno della madre e gli del seno, quella roba lì talmente dici, ma che cosa sto guardando? Veramente hanno fatto sta roba qui? E dici, figo, cioè, questa roba non la vedo mai da nessuna parte. Nel loro essere scellerati hanno fatto una cosa che comunque ti diverte. Ovviamente non dici che è un bel film, ma è un film che ti diverte vedere.
Ok, scusa, ridimi il titolo. Ridimmi il titolo, scusa.
Le
meglio.
Le notti del terrore di Andrea Bianchi.
Okay, Le notti del terrore.
Conosciuto anche come zombie horror.
Zombie horror, ah,
segnatevelo.
Okay, va bene.
Se deve essere.
Ok, film numero due.
Un appuntamento. Il numero due, qui che ti posso dire? C'è un film che io trovo straordinario, secondo me, sono sempre stato preso in giro, perché è veramente uno dei miei guilty pleasure, che è un film di Sylvester Stallone, che è il seguito della Febbre del sabato sera.
Ui.
Stand Alive.
Ah,
secondo
sì,
tante
sì,
persone, no? John Travolta, non valeva la pena, è meraviglioso. La musica del fratello di Sylvester Stallone è fantastica. I Bee Gees fanno ancora, come dire, giocano ancora più sul melodico di quanto non giocavano nella Febbre del sabato sera. Tutto è costruito per arrivare lì, ma funziona, è bello da vedere, può risultare brutto per altri, ma funziona benissimo. Quindi secondo me quello è, e poi come dicevamo prima, i film di William Castle al primo posto, i film di Ed Wood al primo posto, tutti quelli che ci hanno creduto non avendo i mezzi per farlo. Cioè, queste cose sono cose che sono diventati poi dei capolavori.
Ok, quindi a ex aequo. Ecco, prego, vai con i titoli.
Sì. Planet Knife from Outer Space di Ed Wood, che ovviamente è per me è proprio l'emblema di qualcosa che è nato male, è nato storto, non doveva esserci, aveva tutta una serie di ansie interiori del suo autore, quindi anche l'omosessualità, la cosa non esplicitata, ma che comunque tutto costruiva questo film di fantascienza completamente scellerato. Oggi è un film che viene conservato al MoMA. Cioè,
ah,
questo
però
che voglio dire, il bello e il brutto è relativo, ma il fatto che ci sia il brutto rende il bello ancora più accettabile, diciamo così.
Ok, senti, per chiudere proprio ma con un flash, e a proposito di Ed Wood, e il film di Tim Burton come lo definiamo? Bello o brutto?
Ah, bella domanda. Il film di Tim Burton è un film... allora, è veramente una domanda complicata, nel senso che Tim Burton voleva fare qualcosa che omaggiava, voleva omaggiare quello che io sto dicendo. Problema che comunque sia, lui è un altro esteta, è un grande maestro, quindi raccontare la dark side dalla parte bright del cinema è sempre un po' controversa. Però, ad esempio, visto che siamo in Svizzera, parlando di Locarno, ho appena fatto una masterclass con Rick Becker, che ha vinto un Oscar per aver truccato Martin Landau da Bela Lugosi. Quindi questa cosa mi ha dato grande soddisfazione. Il fatto che comunque il cinema mainstream ricerchi il cinema più underground, comunque va bene.
Va bene, senti Maglio, sei stato naturalmente perfetto. Sarai ancora più perfetto quando avrai visto New Lie, il film da cui è partita la nostra riflessione, cioè questo bruttissimo film, un cartone animato cinese. Chissà, arriverà prima o poi e sicuramente ci risentiremo. Comunque grazie mille.
Ricordi
Maglio.
Ricordi che io odio la perfezione, quindi non mi fare questi complimenti.
Va bene.
Grazie.
Buona serata ancora.
A tutti. Ciao, ciao.
Sono il dritto di Chicago Sugar Man, arrivato fresco fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino e mia madre m'allattava whisky e gin. Sono il dritto di Chicago Sugar Man, so sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy l'ho stregiato, sette banche ho svaligiato nello spazio limitato di un mattino.
Ragazzi, mamma mia che spago, quando per Chicago scendo a passeggiare. Ragazzi, presto sorridete, se lo disturbate, presto sparerà.
Sono il dritto di Chicago Sugar Bean. deputato nel distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene un fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kant fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astrakhan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai, di risate sempre ghiotto per veder Gianni e Pinotto, anche un bacio da Ava Gardner rifiutai. Di Chicago, Sugar Bean. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate, state attenti o le buscate. Sono il dritto di Chicago, Sugar Bean. Sono il dritto di Chicago. Sugar Bean.
Il dritto di Chicago, immortale classico di Fred Buscaglione, è qui con la versione di Mauro Ottolini e l'orchestra Otto Volante. A questo punto apriamo il nostro, come posso dire, il confessionale, insomma, riapriamo il confessionale, perché questa è la replica di Senza Vergogna, questa serie che noi abbiamo proposto in primavera, dove personaggi pubblici della Svizzera italiana hanno svelato, insomma, le loro nefandezze musicali, in senso molto molto buono. In questo caso, al microfono di Nadia Fioretti, abbiamo sentito, insomma, le nefandezze del direttore della divisione eventi e congressi della città di Lugano, Claudio Chiapparino.
Siamo arrivati al nostro spazio musicale terapeutico e al nostro ospite di questa sera, che è Claudio Chiapparino. Lui è direttore della divisione eventi e congressi della città di Lugano ed è già in collegamento con noi. Buonasera e bentrovato.
Buonasera a voi.
Allora, noi questa settimana abbiamo avuto modo, da martedì in avanti, quindi martedì e mercoledì in particolare, abbiamo avuto modo di ascoltare brani che credo a Rete 2 non si siano mai sentiti, posso sbagliarmi, ma a partire dagli Schiantos a Walter Valdi ieri sera con Lorenzo e Roy. Claudio Chiapparino, questa sera invece lei che cosa ci porta?
Anch'io, come diciamo i colleghi precedenti delle precedenti serate, ho cercato anch'io di mettere non solo in imbarazzo me, ma mettere in imbarazzo anche Rete 2, che così non è abituata a trasmettere questi brani. Penso che era anche lo scopo, certo, di questa trasmissione, ma allo stesso tempo anche mettere in imbarazzo Natascia Fioretti, che è molto, ecco, composta conduttrice della trasmissione. Quindi i due pezzi che ho proposto sono due pezzi degli anni Ottanta, uno degli inizi, l'altro della fine degli anni Ottanta, e uno è Diego Abbatantuono, che non è proprio un cantante, ma un attore, è un pezzo che deriva dal film eccezionale veramente, e l'altro è un pezzo talmente surreale, sebbene sia stato presentato al Festival di Sanremo del 1989 da Francesco Salvi, si chiama Esatto.
Esatto, si stavo pensando, ma più surreale di quello di Sal da Vinci, di questo Festival di Sanremo.
Sì, sì, è vero che ci sono degli animali e non sono proprio quelli della Fattoria degli Animali di Orwell, che sarebbe più consono a Rete 2.
Che sarebbe più consono. Cosa vogliamo fare, Claudio Chiapparino? Ci ascoltiamo Diego Abbatantuono, ne ascoltiamo un pezzettino di questa sua eccezionale veramente, e poi torniamo a parlare della scelta, che un po' mi fa pensare anche a Flavio Stroppini, che è stato uno dei primissimi che abbiamo avuto ospite, che ci ha fatto pensare alla Roma e all'inno della Roma di Antonello Venditti. Ma adesso ascoltiamo un attimo Diego Abbatantuono.
So uno strano animale, so un tipo eccezionale. So il re di quartiere, te tengo il potere. Se perdo la pazienza, mi scatto la violenza. Sul mio motfucone mi sento un leone e spatroneggio. I just love now, still breathe, but can I now be loved? love too big for you. Io, fortuna che ho un cervello eccezionale, veramente eccezionale, ma la gente mi ritiene un animale, un gran bell'animale. Potete campare, ma non fate migrare. Ma fortuna che ho un cervello eccezionale,
veramente eccezionale.
Sì, io mangio le orecchie di maccabiale,
sono il stesso di un maiale.
Potete campare, ma non fate migrare.
Allora, noi la sfumiamo, Claudio Chiapparino, qui c'è una storia da raccontare, evidentemente.
Sì, vi ringrazio molto, tanto non sapevo quale pezzo avreste trasmesso, e vi ringrazio molto di aver trasmesso, di aver sfumato proprio sulla parte dell'immigrazione. Ma una prima cosa che mi piacerebbe dire è proprio quello del simpaticissimo tono ironico sullo stereotipo dell'uomo del sud, no, che emigra al nord. E questo, da una parte, mi piace moltissimo la capacità di ironia che ha l'attore Diego Abatantuono, che si presta anche bene a questo tipo di canzone. E quindi, proprio per sottolineare che a me piace molto l'ironia, e lo trovo che sia un fattore, diciamo così, molto rilassante e, come dire, che può denotare anche una capacità di umiltà da parte delle persone, di poter essere capace di ridere prima di tutti di se stessi, e poi allo stesso tempo non deridere gli altri, però, diciamo così, guardare anche la vita un po' con ironia. Evidentemente qui è fatto anche a livello di film, per far ridere la gente in modo smodato.
Dicevamo ieri con Lorenzo Roy anche proprio la capacità di non prendersi troppo sul serio.
Sì, è veramente, questo è proprio... Ho scelto questo pezzo, ce ne potevano essere tanti altri, però proprio per questo aspetto ironico. Dall'altra parte c'è un aspetto affettivo, che devo dire, proprio perché è per quello che, per fortuna che l'avete fatto passare, che è quello del tanto per campà ho dovuto emigrare. No,
esatto,
perché
sì,
mi ricorda tantissimo i miei genitori che sono emigrati dal sud, dal Salento, una regione bellissima, e sono emigrati in questa regione bellissima che il sud della Svizzera del Ticino, nonostante poi siano passati dalla Svizzera interna. E questo è, appunto, è un fattore molto, molto emotivo, ma allo stesso tempo mi fa divertire, proprio perché mio padre, i miei genitori emigrati dal sud, hanno fatto gli operai per tutta una vita, hanno fatto tanti sacrifici, hanno mantenuto i figli e hanno accolto tantissime persone, e quindi sono persone veramente eccezionali. Nonostante la canzone sia ironica, mi ricorda sia il cervello eccezionale, veramente eccezionale, di mio padre, che nonostante abbia poche scuole è veramente ha un cervello veramente eccezionale, e allo stesso tempo, appunto, emigrati hanno saputo integrarsi, e con tanta, da una parte tanto sacrificio, e dall'altra però con molta empatia, con molta simpatia, sono diventati degli attrattori locali a livello ticinese, di tante famiglie, di tanti amici, che mi fa molta simpatia, mi fa guardare anche con affetto questa canzone.
E questo è quello che comunque alla fine emerge, un po' il fil rouge, ecco, di un po' tutti gli ospiti che abbiamo avuto, e le ospiti anche. Alla fine comunque c'è sempre, ed è giusto anche che sia così, un legame affettivo, o comunque, ecco, rappresenta sempre qualcosa, rappresentano sempre qualcosa i brani che si scelgono e che si portano, molto legato alla propria esperienza personale. E da qui invece come arriviamo a Francesco Salvi e la sua Esatto, che io ricordo benissimo, tra l'altro?
Qui arriviamo, diciamo che siamo su un tono, diciamo, in parte ironico, in parte perché ci possiamo vedere dell'ironia, però sappiamo che Francesco Salvi ha anche una comicità surreale, quasi ipnotica, perché gioca proprio, è vero che la musica techno gioca su un ipnotismo di alcuni suoni ripetuti, e lui ripete i suoni degli animali e dice agli uomini: facciamo tutti dei versi, Tra l'altro è anche, come dire, la scelta di queste canzoni è che non è che io le cantassi o le per intero, ma era proprio quando ti divertivi con gli amici a cantarne un pezzo o per prendere in giro qualcuno citavi il pezzo di quella canzone o facevi il verso, per cui così come ce ne sono tante altre che avrei potuto scegliere proprio perché si prende proprio un pezzo rappresentativo. Devo dire che c'è anche un aspetto ludico in questa canzone. Adesso volerci vedere del serio per forza
no,
basterebbe, però diciamo così, vedere un'intervista come con Francesco Salvi evidentemente è una persona molto intelligente e ha delle cose interessanti da dire. In questa canzone chiaramente si prende anche gioco, no? Ha un certo modo di ironizzare sul fatto degli uomini di essere un po' di ripetere, di canzonare, di, no? Ma allo stesso tempo io l'ho presa anche ma molto sul leggero, senza volerci fare della filosofia, molto alla leggera, perché devo dire l'aspetto ludico che anche a me piace imitare gli animali e quindi io ogni tanto diciamo che diventa un effetto molto divertente quando ci sono in giro i bambini, perché mi vogliono sempre far fare la foca, la scimmia, la pecora, proprio perché io stesso mi diverto. E quindi prendiamola come, diciamo così, una citazione ludica.
Una citazione ludica.
Ludica, ma diciamo che poi non mi ricordavo, perché poi sono andato a riguardare, ho detto, caspita, spero di non proporre le cose troppo volgari a Rete 2, ho detto risentiamoci tutta la canzone, al di là del verso del maiale, mi sono detto, la risento, per cui ho visto che si poteva, ma quello che ho visto che mi ha stupito, caspita, ma è andata a Sanremo nel 1989, e quindi diciamo che Sanremo faceva e fa delle operazioni appunto di approccio al pubblico che a quei tempi giocava su questo, oggi mi sembra un po' meno che giochi su queste cose, giochi su altro, però mi divertiva come nell'89 si permettesse di fare questo tipo di proposte.
Certo, di proposte. Allora noi andiamo ad ascoltarci Francesco Salvi e la sua Esatto. Ringraziamo Claudio Cappellino per essere stato con noi. Claudio, grazie, una buona serata.
Grazie anche a voi e grazie della bella idea.
A presto.
A presto.
Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto, adesso voi due! Siete caldi? Avete spostato la macchina? Anch'io! 1, 2, 3, 4! Esatto! Esatto!
Ok, questa è la seconda volta che va in onda su Rete 2, Esatto, del buon Salvi. L'avete sentito, è stato presentato da Claudio Chiapparino, direttore della divisione eventi e congressi della città di Lugano, al microfono di Natasha Fioretti, non Nadia come incautamente è stata ribattezzata da chi vi parla, ormai abbastanza sul fuso andante. Sono le 18:25, forse è anche un po' l'atmosfera di Senza Vergogna che, ecco, porta un po' a sbalestrare. Detto questo, siamo davvero in conclusione. Fra pochissimo c'è la riproposizione di un bel laser, di un bel documentario di qualche tempo fa, Lionza, un palazzo in paesino. È un palazzo che si trova in un paese che si trova nelle alte 100 valli, ecco, e in questo laser di qualche anno fa, lo riproponiamo, c'è la possibilità davvero di scoprire questa storia molto molto interessante. Sergio De Laurentiis e in redazione Elisa Rossello vi ringraziano e vi auguro una buona continuazione.